Pagina 3.
Le 9, buongiorno da Vittorio Giacopini e benvenuti all'ascolto di Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e sul web. Ecco, oggi martedì sta cominciando a sedimentare nella coscienza, nelle intelligenze, qualcosa che è accaduto domenica, la grande marcia repubblicana di Parigi, e che ieri è stata trattata nei termini della cronaca più immediata, ma che sta assumendo con il passare del tempo una dimensione simbolica e anche, diciamo, politica e filosofica più importante, perché appunto che cosa è accaduto a Parigi? Lasciamo perdere il milione di persone in piazza o quante erano, lasciamo perdere, oppure torniamoci dopo criticamente sulla presenza dei politici e capiamo invece che tipo di piazza era, che tipo di mobilitazione. Molti se ne occupano oggi sui quotidiani, ma particolarmente interessante, particolarmente illuminante è una riflessione della filosofa e psicanalista Julia Kristeva. Julia Kristeva, di origine ungherese, ma da sempre vive a Parigi, vive, lavora e appunto scrive in francese. E oggi sulla pagina di Repubblica fa la sua analisi, propone questa analisi molto interessante, molto forte, quella piazza illuminista che ha salvato la vera idea di Europa. Insomma, in discussione è di nuovo l'illuminismo, i valori più forti dell'Occidente, anche se in difficoltà, e in discussione è di nuovo appunto un'idea di Europa, perché per la Kristeva la cosa veramente interessante è che per una volta in piazza abbiamo visto non l'Europa dei burocrati, l'Europa che stiamo criticando in questo periodo di cui stiamo vivendo e subendo la crisi, ma l'Europa appunto del popolo, l'Europa che è nata da una esperienza storica molto lunga e molto difficile, che ha vissuto momenti di grande intensità, momenti molto alti come il muro di Berlino, e che adesso si ritrova in un momento particolarmente difficile. Insieme al popolo francese nelle strade di Parigi, così inizia questo articolo, c'era idealmente tutta l'Europa, i tanti europei presenti a Parigi tra le delegazioni ufficiali ma anche tra la gente comune hanno contribuito a dare corpo a una comunità viva e democratica. Ecco, questa sembra la grande novità. Colpendo Charlie Hebdo, il terrorismo fondamentalista ha decapitato una forma di intelligenza rara, quella che fa ridere il pensiero, che appartiene appunto al DNA della Francia e dell'Europa. Di conseguenza i popoli europei si sono identificati con quello francese. Almeno sul piano simbolico l'Europa degli ideali ha preso il sopravvento sull'Europa dei burocrati. A Parigi però il popolo ha proposto un'altra idea d'Europa, appunto, si è schierata a difesa di un'idea della civiltà, di un insieme di valori, di una tradizione culturale minacciata. Di fronte al rischio che stavano correndo, libertà, uguaglianza e fratellanza hanno smesso di essere concetti astratti, incarnandosi in milioni di persone, e hanno dimostrato di essere valori che appartengono a tutta l'Europa. Anche i leader del continente, venendo a Parigi, lo hanno ribadito. Ora dovrebbero i politici, questa volta, sfruttare lo slancio collettivo per provare a trasformare quei valori in azioni concrete. Qua, naturalmente, la faccenda si fa molto più complicata, molto più difficile, ma, dice la Kristeva, quello che è successo in piazza domenica dovrebbe essere uno slancio, dovrebbe essere una motivazione, perché per far vivere un ideale condiviso non basta ripetere le parole d'ordine, occorrono fatti reali, ma anche un racconto che li tenga insieme e li spieghi, un racconto comprensibili da tutti. Cosa è avvenuto l'altro ieri a Parigi? Una partecipazione, secondo la Kristeva, che ricorda quella avvenuta ai tempi del crollo del muro di Berlino, almeno in parte, perché per noi oggi la sfida è ancora più difficile. Quando il muro è crollato, la gente dell'Est voleva la libertà, ma soprattutto voleva aderire al modello dell'Europa occidentale, quella della democrazia e del libero mercato. Noi invece non abbiamo più modelli, soprattutto i giovani che sono senza prospettive economiche e senza ideali. È una condizione difficile che favorisce l'adesione al fanatismo di ideologie che propongono la morte dell'altro da sé. È per questo che dobbiamo ripartire dall'ideale delle libertà, anzi della libertà, ma anche riprendere un serio discorso critico sulle religioni, ricordando che la tradizione europea si fonda sulla centralità dell'individuo e dei suoi diritti. Insomma, e questo è il paragrafo conclusivo della riflessione di Julia Kristeva, insomma l'Europa deve dimostrare di essere ancora capace di produrre valori universali. In questo oggi è in anticipo sul resto del mondo, minacciato un po' dappertutto dalle crisi identitarie e dal fondamentalismo. È all'avanguardia della battaglia perché ha saputo diagnosticare il male, è iniziato a reagire e possiede la tradizione culturale dell'illuminismo che le fornisce gli strumenti per combatterlo. Libertà, uguaglianza e fratellanza non sono dogmi immutabili, ma il risultato di una storia in movimento. E manifestazioni come quella di Parigi contribuiscono a mantenerle vive. Ecco, questa è la riflessione di Julia Kristeva e va letta in contesto, è particolarmente interessante, la trovate a pagina 13 di Repubblica, e accanto un grande scrittore turco, Omar Pamuk, fa il ragionamento alla rovescia, dice: non uccidiamo la speranza dei musulmani che vivono in Occidente. Attaccare il diritto alla libertà di parola, non importa quale, con il terrore, gli omicidi o anche attraverso la censura, è attaccare la dignità e la creatività umana. E dice Pamuk, soprattutto Pamuk sottolinea l'importanza di queste riflessioni ricordando alcuni fatti che riguardano il suo paese. In Turchia Twitter e YouTube sono vietati e la satira è sotto pressione. Sono sicuro però, aggiunge Pamuk, che non cadremo nella trappola della islamofobia. Ecco, queste sono due riflessioni, ma moltissime altre ne continuate a trovare sui giornali, perché appunto quello che è accaduto mercoledì scorso a Parigi e poi anche giovedì, anche venerdì, non riguarda soltanto appunto la cronaca, non riguarda un circoscritto scontro di civiltà, e sicuramente non è una guerra di civiltà, ma riguarda un passaggio epocale della nostra vita associata. Anche per questo, ma non soltanto per questo, Radio 3 domani tornerà a occuparsi, in occasione appunto a una settimana dell'irruzione dei terroristi nella sede di Charlie Hebdo, tornerà a occuparsi per tutta la sua giornata di quello che ha capito. È appunto una giornata interamente dedicata a ricordare, capire, comunicare la conoscenza, il pensiero, comunicare anche la nausea contro l'orrore. Quindi mercoledì 14 a Radio 3 avremo uno slogan, ma non sarà Je suis Charlie, non è questo lo slogan. Il nostro slogan in questo caso è più cultura, meno paura, più comprensione, più dialogo. Insomma, torniamo a quei valori che sinteticamente possiamo definire i valori dell'illuminismo, ai valori appunto dell'Occidente. A proposito di questo, vi segnalo anche un altro articolo interessante che appare sul Mattino, l'ha scritto una filosofa, una politica, Claudia Mancina, e Claudia Mancina in questo suo articolo dice: sì, va bene, non demonizziamo l'Islam, stiamo attenti a demonizzare l'Islam, ma ricordiamoci di amare l'Occidente. È un'espressione forte questa, amare l'Occidente, ma significa riconciliarsi, ritrovarsi e risperimentarsi con i valori e la cultura dell'illuminismo, appunto, che definisce il nostro spazio pubblico, o che dovrebbe definirlo. Questa è una linea che si può seguire. Alcuni commentatori, avevamo letto l'altro giorno un articolo di Armando Massarenti su Ulbeck, in cui proprio questo era il tema che veniva evocato: una difesa radicale e però assolutamente impegnata dell'illuminismo, una battaglia culturale va combattuta. Questa vicenda non finisce, diciamo, nell'esecrazione, non finisce nella retorica da web del Je suis Charlie, deve passare attraverso appunto una riconsiderazione molto faticosa dei valori dell'illuminismo. Ma appunto torneremo a parlarne nella puntata di oggi, e vi ricordo domani per tutta la giornata a Radio 3, più cultura, meno paura. Thank you. Child è tratto dall'album Remember, è un tributo a un grandissimo chitarrista jazz, Wes Montgomery. Ad eseguire Goodyear in questa occasione c'è un quintetto formato da Pat Martino alla chitarra, David Kikoski al piano, John Patitucci al contrabbasso, Scott Alan Robinson alla batteria e Danny Sadowick alle percussioni. Per questo brano, per l'elenco dei brani che veniamo invece leggendo dai giornali, vi ricordo il nostro sito pagina3.rai.it. Andiamo avanti appunto con la veloce panoramica delle pagine culturali, a partire dal Fatto Quotidiano, perché appunto domani il Fatto Quotidiano, con un'iniziativa speciale, uscirà con in allegato il nuovo numero di Charlie Hebdo. Charlie Hebdo sarà tirato in una altissima tiratura e soprattutto uscirà oltre che in francese in altre 16 lingue, e appunto in italiano uscirà insieme al Fatto Quotidiano. Sull'Avvenire c'è un'intervista allo psichiatra Borgna sul rapporto tra noi, tra le nostre esistenze, tra gli individui e il tempo, appunto, ed è una riflessione che spazia da Agostino fino alla modernità, per appunto raccontare una dimensione ineludibile della nostra esistenza. Il Manifesto parla di Riccardo Lombardi, l'ultimo riformista made in Italy, appunto una figura importante della storia del socialismo e del movimento operaio in Italia, e poi torna sul caso Carocci, la casa editrice che rischia lo smantellamento sotto il controllo della sua proprietà, cioè del Mulino. L'associazione dei soci del Mulino ha inviato un appello al management perché tratti con appunto i sindacati, tenga aperto un dialogo con i lavoratori. Oggi c'è l'incontro dei lavoratori di questa casa editrice col management, e là si capirà se appunto le parole dei Soloni del Mulino erano appunto dotate di un significato interno o era soltanto retorica. Andiamo avanti con Il Mattino, di cui vi ho già segnalato però l'articolo di Claudia Mancina, rispettare l'Islam ma amare l'Occidente, mentre invece sulla Stampa si parla di un libro in uscita da Einaudi. Il libro si chiama 11 per la Liguria e sono una serie di scrittori che hanno appunto dedicato a quella regione un racconto a un anno dalla terribile alluvione. È anche un'operazione benefica. La Stampa pubblica in anteprima il racconto di Maurizio Maggiani, che dice: beata la città che non ha bisogno di angeli, con espressione fastidiosamente retorica. I ragazzi, gli uomini, le donne che andarono in piazza a spalare il fango a Genova vennero chiamati gli angeli del fango. E dice Maggiani: io di angeli del fango non ne ho visti, ho visto gente che si faceva un mazzo così per appunto levare il fango dalle strade di Genova. Sul Messaggero si torna sul libro del momento, Welbeck, sottomissione. Paolo Di Paolo lo recensisce in modo critico e intelligente, e il titolo della recensione di Paolo Di Paolo è Welbeck, nessuna crociata. Su Repubblica, oltre alle cose che vi ho segnalato, l'articolo di Pamuk, ad esempio l'articolo della Cristeva, c'è una interessante e importante testimonianza di Claude Lanzmann, intellettuale, regista e scrittore ebreo francese, che appunto risponde a Netanyahu, al primo ministro israeliano che aveva invitato gli ebrei di Francia a fare rotta per Israele. Gli risponde in modo molto secco Lanzmann: restiamo in Francia o daremo a Hitler una vittoria postuma. Ancora da Repubblica vi segnalo un lungo articolo di Alberto Arbasino, che ci racconta col suo solito stile flamboyant le mostre che si stanno tenendo in questi giorni a Londra, e per finire l'anticipazione di un inedito di Virginia Woolf che esce da Elliot, in cui appunto Virginia Woolf, ragionando su Dostoevskij, sul grande romanzo russo, ci dice: ecco che cos'è l'anima russa. Thank you. 335-5634-296 oppure pagina3@rai.it. La scelta di Emma Bonino, che ieri a Radio Radicale ha annunciato di avere un tumore al polmone, secondo un oncologo ascoltatore di Prima Pagina, è un atto importante di generosità e impegno. Condividere la malattia serve a combatterla. Su questo tema c'è grande commozione, ha suscitato molta emozione appunto tra gli ascoltatori in rete la scelta di Emma Bonino appunto di mettere in chiaro, di rendere nota la sua malattia, anche per dare un segnale: io non sono la mia malattia, fondamentalmente, ha detto Emma Bonino. Pietro Del Soldà e la sua redazione oggi di questo vorranno parlare. Se volete partecipare, 335-5634-296 oppure pagina3@rai.it. Un ascoltatore ci manda un sms in cui dice: ma no, è l'illuminismo che ha reso gli occidentali così cattivi, ansiosi e disperati, il suo volto è quello di una tragica forma di idolatria. È il parere di questo ascoltatore, si chiama Francesco Saverio. Non lo condivido, ma va benissimo che appunto illuministicamente possiamo avere pareri divergenti. Un altro sms è più sintetico e in qualche modo parla della questione della casa editrice, l'abbiamo evocata. Dice semplicemente: forza Carocci, un auspicio a cui ci associamo. E torniamo invece alla piazza di domenica a Parigi, perché sì, è vero, c'era l'Europa dell'illuminismo, c'era la speranza di cui parlava Kristeva, ma c'era anche un sacco di brutta gente in piazza. Almeno questo dicono, in modo più sfumato, due articoli, uno molto articolato di Stefano Montefiori sul Corriere della Sera: quegli improbabili campioni di libertà, dal russo Lavrov all'ungherese Orban, dal turco Davutoğlu al gaboniano Bongo, a Parigi hanno sfilato rappresentanti di governi che limitano il diritto di espressione. E questo appunto è l'articolo di Stefano Montefiori, più per schemi e molto, quindi forse più facile, più comodo da citare, ma sulla stessa falsa riga, Salvatore Cannavò sul Fatto Quotidiano: leader nel soffocare la libertà di espressione, tra le decine di capi di Stato e di governo che hanno sfilato domenica a Parigi, almeno 20 impresentabili che nei rispettivi paesi non rispettano i diritti sull'informazione e i giornalisti. E allora appunto siamo sempre lì, vecchio problema che aveva appunto causato i dubbi e le perplessità di Hegel sull'illuminismo, lo scarto tra l'ideale e il reale. Beh, l'elenco che fa sinteticamente Cannavò in effetti fa pensare. C'erano Re Abdallah di Giordania in prima fila con la bella moglie Rania, che però appunto è un po' che guida un paese, la Giordania, in cui la libertà di informazione è talmente ridotta da figurare al 149esimo posto nella classifica stilata da Reporter Sans Frontières. C'è Ahmet Davutoğlu, il primo ministro turco, di cui già citavamo Pamuk, insomma in Turchia Twitter e l'internet sono seriamente controllati. C'è Benjamin Netanyahu, dove appunto un paese, Israele, dove molti giornalisti sono stati arrestati arbitrariamente. C'è Shameh Kuchri, ministro degli esteri dell'Egitto. La notizia del 20 dicembre: il giornalista Mahmoud Abu Zayed ha denunciato di essere stato rapito e imprigionato da almeno 16 mesi, e non è un caso isolato. C'era Sergei Lavrov, il ministro degli esteri della Russia, e tutti sappiamo le vicende dei blogger e della stampa russa, non soltanto Navalny, molti altri. E poi c'era il ministro degli esteri degli Emirati Arabi Uniti, il primo ministro della Tunisia, Boyko Borisov, capo del governo di Bulgaria. C'era Eric Holder, e anche negli Stati Uniti, lui era il ministro della giustizia americano, in realtà non era in piazza Holder, ma comunque anche in America qualche problema con l'informazione c'è. C'era appunto una serie di persone, tra cui Viktor Orban, ad esempio. A lungo si è parlato, ne abbiamo parlato anche qui a pagina 3, della legge liberticide rispetto alla stampa in Ungheria. Viktor Orban, da quando è al potere il premier si è distinto per gli attacchi alla stampa e all'indipendenza dei media. Dal 2010 vige una legge molto restrittiva, al 64esimo posto nella classifica sulla libertà di espressione. E poi insomma ce ne sono altri, almeno 20 impresentabili secondo Cannavò. È una classifica su cui si può fare qualche modifica, forse sono 18, forse sono 22, è da vedere. Ma comunque, certo, tra ideale e reale rimane questo grande spazio, questo vuoto. Sì, eravamo tutti lì, erano tutti lì a manifestare per la libertà di espressione, a dire Gesù e Charlie, ma lo facevano in Francia, nel loro paese. Non è detto che sarebbero disposti questi personaggi a fare lo stesso, a dire lo stesso, e quindi insomma facciamo anche i conti con la piazza reale oltre a quella ideale. Se non altro quello che è accaduto a Parigi nella settimana scorsa è servito a rimettere in circolazione molte energie intellettuali. Un'ascoltatrice ci suggerisce, invece di usare come slogan più cultura meno paura, dite più culture meno paure. Cultura al singolare evoca una cultura unica. Grazie di aver lanciato l'idea, si chiama Raffaella da Velletri. Sì, forse è vero, anche se credo che cultura, per come vogliamo intenderla qui a Radio 3, significa soltanto capacità di comunicare, di mettere in discussione, insomma non voleva essere una cultura. A proposito di culture e di non culture, Alfonso Berardinelli oggi sulla prima pagina del Foglio propone la sua riflessione. Non sono Charlie e non rido di tutto, men che meno della loro religione minacciosa. E vi suggerisco di leggere integralmente questo bello lungo articolo. Io ve ne do alcuni aspetti. Loro sono assassini che vanno combattuti, ma anche combattenti di una loro guerra che non capiamo. La loro idea della religione è aberrante, almeno dalla attuale punto di vista cristiano, per il quale la Chiesa ha chiesto perdono del rogo di Giordano Bruno, avendo assimilato la lezione dell'illuminismo. Loro sono assassini, ma io non sono, noi non siamo esattamente Charlie, non tutti lo siamo, anche se la circostanza ci costringe a dire che lo siamo. Ogni aggressione, e questo è un punto fondamentale che sottolinea Berardinelli, ogni aggressione da qualunque parte venga, anche le aggressioni in parte immotivate, se superano certi limiti di proporzioni, rendono più ottusi, più limitati, più irragionevoli, più retorici e ipocriti gli aggrediti. Va difesa la libertà di esprimersi, che non esclude che questa libertà possa esprimere contenuti più o meno accettabili, più o meno degni che si muoia per loro. Essere consapevoli di rischiare la vita per il sacro diritto di prendere per il culo Maometto non dà luogo a una mobilitazione morale entusiasmante. Esiste anche la prudenza nell'esprimere liberamente il proprio pensiero. La prudenza, dice Berardinelli, è una virtù minore e non è amata dagli intellettuali, ma non va trascurata perché in molti casi ha un evidente valore pratico, e fa degli esempi Berardinelli incontestabili. Tutti noi ci autocensuriamo quotidianamente, perché appunto nessuno di questi intellettuali che oggi dice io sono Charlie poi sarebbe tanto irriverente, tanto pronto a scrivere un editoriale di fuoco contro il suo datore di lavoro, appunto perché rischierebbe di perdere il posto. Il finale, questo era l'inizio dell'articolo, che invita appunto a riflettere su un valore, una virtù appunto non amata dagli intellettuali ma è importante, la prudenza, la phronesis dei greci. Il finale è altrettanto interessante. La situazione, dice Berardinelli, oggi è delicata, rischiosa e sempre sull'orlo di diventare drammatica. La cosiddetta occidentalizzazione del mondo è una interessante sineddoche che scambia la parte per il tutto. È stato occidentalizzato solo lo strato più superficiale dei comportamenti. Persino la modernizzazione italiana stenta a imporsi. L'universalismo della produttività e dei consumi non significa universalismo di valori amorali, di convinzioni e di sensibilità. Nei fatti, ogni volta che ci fa comodo, i nostri valori li mettiamo da parte e scopriamo l'estraneità degli altri. Visti i fatti, c'è poco da ridere. Comunque, conclude Berardinelli, sono contro le specializzazioni. A ridere sempre, come vorrebbero i satirici di professione, si diventa noiosi e non si può ridere di tutto. Thank you. E questo era Groove Here da Wes Montgomery, interpretato da Pat Martino, David Kikoski, John Patitucci, Scott Allen Robinson e Danny Sedgwick. E concludiamo la nostra puntata di oggi abbandonando i mostri che hanno attraversato le strade di Parigi, i mostri che stanno inquietando l'Europa, e parlando di mostri veri e propri, perché sul Manifesto oggi vi voglio segnalare un bel doppia intervista di Luca Celada a Ryan Murphy, che è il creatore della serie American Horror Story, una serie TV che sarà trasmessa anche su Fox in Italia, Jessica Lange. Questa serie è stata ambientata dentro alcune situazioni limite. La prima serie è stata dedicata ai fantasmi, al voodoo, al manicomio. L'ultima è dedicata ai freak, ai mostri, ai circhi ambulanti che durante l'America della Grande Depressione, della Dust Bowl, attraversavano gli States. American Freak Show, l'horror enciclopedico. Quello dei circhi ambulanti, dice Jessica Lange, che è appunto una delle protagoniste della serie, era un mondo ai margini e i loro artisti anormali avevano una straordinaria attitudine alla vita. E ricorda Ryan Murphy che l'idea di ambientare appunto in questi circhi ambulanti la serie è stata proprio di Jessica. Sin dalle prime stagioni mi ha suggerito di esplorare questo ambiente, mi ha spedito libri su libri, io e il mio collaboratore li abbiamo letti e ci hanno ispirati. La nostra idea è stata di ambientare la storia verso la fine dell'epoca dei baracconi, appena prima che questi venissero scalzati dalla televisione. E che cos'erano questi baracconi? Beh, ce lo racconta Jessica Lange nella doppia veste di attrice e di fotografa. I baracconi, i circhi ambulanti, dice, mi hanno sempre affascinato, col loro mondo ai margini e i loro artisti anormali, ma con una straordinaria attitudine per la vita. Ho letto e studiato molto sul loro conto, anche per via della mia passione per la fotografia. Ho scoperto che c'è tutta una documentazione. Esiste anche un bellissimo libro di critica letteraria che si chiama Freaks di Leslie Fielder, che è stato ripubblicato recentemente, credo, dal Saggiatore qualche anno fa. E va avanti la Lange, racconta, molti artisti diventarono vere e proprie celebrità. Parlo degli anni di Barnum e l'epoca d'oro dei sideshow, come quello famoso di Coney Island. Da un lato si trattava di persone emarginate, dall'altro va sottolineata la solidarietà tra di loro e anche un orgoglio identitario. In particolare ricordo una figura di fotografo, Charles Heinzman, che sulla Bowery nel suo studio appunto fotografava queste persone. L'intervista è molto bella, la serie TV si preannuncia molto interessante, American Freak Show, l'horror enciclopedico, lo trovate sul Manifesto. Nessun horror invece qui, per fortuna, in studio. C'è Valentina Losurdo che ci anticipa gli ascolti di questa mattina, Primo Movimento.
No, infatti ci rischiariamo l'anima con i paesaggi boemi e la musica di Josef Suk.
Benissimo, grazie a Valentina, grazie a Mauro Tonini in consola, a Florinda Fiamme in redazione, a Piero Pugliese in regia, a Gianfranco Rossi, curatore del programma, e da Vittorio Giacopini. Appuntamento a domani mattina con Pagina 3.